Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con una nuova puntata di C'è di Buono, che anche oggi per circa mezz'ora vi parlerà di cibo, cucina, cultura gastronomica e di persone che lavorano in questo campo con un approccio un po' diverso dal solito. Sarà una puntata compilativa in cui recupererò alcuni contenuti che già vi ho proposto nelle domeniche passate, ma con un obiettivo specifico, visto che ci avviciniamo a quel momento in cui ritualmente, insomma, ci scambiamo dei regali e spesso è difficile immaginare che cosa regalare. Un buon libro è sempre una bella scelta e sicuramente i libri gastronomici sono uno dei fili conduttori principali di C'è di Buono, e in questi prossimi 30 minuti vi farò ascoltare alcuni dei racconti più interessanti, credo, legati a dei titoli che forse potrebbero essere una buona scelta per un regalo a qualcuno che ama leggere e ama anche mangiare e occuparsi di argomenti che hanno a che fare appunto con la cucina, la ristorazione. Allora, partiamo subito con il primo consiglio, il primo titolo che vi consiglio, libro uscito a giugno di quest'anno, che ha firmato uno dei giornalisti gastronomici credo più bravi che ci sono in Italia in questo momento. Lui si chiama Luca Iaccarino, giornalista torinese, che dopo aver scritto diversi anni fa un libro dedicato alla uccisione dei più grandi cuochi di Torino, ha pubblicato Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d'Italia, un libro uscito per EDT, in cui Luca Iaccarino mette in scena una immaginifica storia gialla che poi ha anche un messaggio anche piuttosto rilevante legato al modo in cui ci si comporta nel backstage delle cucine, soprattutto quelle più blasonate. Partiamo quindi con un estratto dall'intervista che qualche mese fa ho fatto con Luca Iaccarino per raccontare questo libro, Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d'Italia. Che avevamo parlato di Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi di Torino qualche anno fa. Questa volta Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d'Italia, il tuo nuovo libro appunto appena uscito, una ripresa diciamo di un'ispirazione che già avevi avuto qualche anno fa. Perché vuoi uccidere questi cuochi, Luca? Vogliamo parlarne? Cioè, non so.
Ma allora credo che diciamo che dicevo Oscar Wilde che uno, giusto per partire subito con una di quelle citazioni da bacio perugina, che uno uccide sempre ciò che ama. Io naturalmente amo il cibo, quindi amo anche i cuochi, o almeno buona parte di loro, le cuoche e i cuochi. Diciamo che c'è anche un po' marcio anche sul fatto che invece qualcuno i cuochi vorrebbe ucciderli davvero. Perché appunto adesso sono così esposti, come sempre, tanta fama e quindi anche tanti nemici, quindi gioco un po' su questo. Per diciamo rispondere a quello che evocavi all'inizio, io faccio il giornalista, faccio il gastronomo e faccio di tanto in tanto il critico, però 7 anni fa, scrivendo Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi di Torino, che sì, era ispirato appunto al film degli anni 70, Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d'Europa, quello era un giochino, perché volevo raccontare la cucina torinese e piemontese, e invece che farlo da giornalista mi improvvisai narratore, perché pensavo che mettere la cucina piemontese in giallo, sì, senza fare troppe milanesi, che il giallo è colore vostro, avrebbe potuto essere più divertente rispetto appunto a un'operazione più saggistica. E diciamo che ci ho messo 7 anni, per cui ci ho messo un po', però per rendermi conto che forse scrivere narrativa mi divertiva e riesco forse quasi a farlo, e quindi ho provato a questo giro un'operazione un po' più ambiziosa, nel senso che mentre il primo, quello di 7 anni fa, era un giochino, questo è un romanzo vero e proprio, come complessità, come anche proprio come, io che sono uomo terra a terra, proprio come spessore, ecco, più spesso, quindi c'è più da leggere. Credo che sia un buon giallo da ombrellone, visto che la stagione è quella calda, e come dire, allargo anche il raggio di azione per cui il primo era solo, è un modo per parlare della cucina piemontese, questo è un modo per parlare della cucina italiana.
Ritorna anche in questo secondo romanzo un orrido rappresentante della prima repubblica del giornalismo enogastronomico, cito testualmente dalla presentazione che si trova nelle primissime pagine del libro, dei personaggi principali. Lui è Gianfrancesco Bottaioli, è anche il capo dell'io narrante, che poi si chiama Iaccarino, guarda i casi,
guarda
della vita. Esatto, quindi c'è sia in questo libro che in quello che citavi precedentemente la voglia di tratteggiare la figura di un giornalista enogastronomico dal carattere perfido. Questa cosa come la vuoi giustificare, Luca, essendo anche tu un giornalista enogastronomico?
Guarda, io penso sì, anche un personaggio forte, forte, il più certamente spregevole, persino più spregevole dell'assassino di questo, qualcuno sta facendo i più grandi cuochi d'Italia, è Gianfrancesco Bottaioli, che è un anziano, diciamo, critico gastronomico, appunto come dici tu, citando me, quindi faccio una cosa molto narcisistica, è un rappresentante della prima repubblica dei critici gastronomici. Cosa intendo dicendo questo? Intendo diciamo un po' il mondo che c'è anche, che ne so, l'Antone Godi Ratatouille, cioè
certo,
questi vecchi critici molto baroni, molto prepotenti, molto diciamo abituati ad avere molto potere e ad abusarne. È una figura che esiste nella critica gastronomica, ma esiste in tanti altri mondi, intanto in quelli della critica to cure, anche non gastronomica, ma che ne so, i baroni universitari. Dico della Prima Repubblica perché è un mondo, diciamo, che si sta estinguendo fortunatamente, cioè che era molto autorevole e molto spesso molto preparato, e questo è un bene. Però invece dico, quello che si sta estinguendo fortunatamente è questo modo di abusare del proprio potere. Noi, Nicolò, parlo di tu e di io, e poi immagino tanti anche degli ascoltatori, siamo di una generazione successiva a quella lì, che non ne ha conosciuto i fasti, però fortunatamente non ne ha nemmeno conosciuto come dire, le degenerazioni. Cioè io,
certo,
mi sento dei miei 50 anni di una generazione più dolce, no? Come forse anche nei cuochi, cioè i cuochi della generazione precedente alla nostra era più quel mondo lì, più forse aggressivo, più alfa, più, e noi invece siamo una generazione più dolce. Nel romanzo il mio alter ego, cioè lo Iaccarino il Valvassino, lo schiavo di questo criticone cattivissimo, che gli fa fare le peggio cose, e lui, cioè lo Iaccarino, lo odia con tutte le sue forze, lo disprezza con tutte le sue forze. Questo personaggio, concludo dicendo questo, era già presente, però meno importante, nel romanzo di 7 anni fa.
Sì.
E quando uscì il romanzo, perché spesso mi chiedono, ma questo Gianfrancesco Bottaioli è qualcuno in carne e ossa, perché ha molte caratteristiche di alcuni dei giornalistoni gastronomici della vecchia guardia. E la mia risposta, che è una somma di tante persone, sicuramente mi sono ispirato a delle persone in carne e ossa, ma una somma di tante, tanto che quando 7 anni fa uscì il primo romanzo e c'era questo Gianfrancesco Bottaioli, qualche settimana dopo l'uscita mi chiamarono in tre, dico tre, giornalistone vecchio stile, dicendo: sei un maledetto, è chiaro che quello lì sono io. A dimostrazione del fatto che proprio è quasi un archetipo, un modello, no? Cioè, se più di uno di questi giornalisti che stavano in vecchio stile si riconoscevano in questo personaggio, è perché probabilmente erano proprio un po' fatti così.
C'è di buono Radio Popolare, oggi vi sto facendo ascoltare delle interviste che ci permettono di segnalare alcuni dei libri gastronomici più belli usciti in questo 2024, che magari potrebbero tornarvi utili per i prossimi regali di Natale. Dopo aver ascoltato la voce di Luca Iaccarino per il libro Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d'Italia, un'altra voce che parlerà con una cadenza piemontese, quella di Michele Fino, che è docente presso l'Università di Scienze Gastronomiche gastronomica di Pollenzo, è sicuramente uno dei comunicatori, dei divulgatori sul cibo e sulla cultura gastronomica più interessanti e anche più chiari nell'esposizione, nella voglia di raccontare le cose nella maniera più trasparente possibile, cose che spesso quando si parla di cibo hanno a che fare anche con il marketing, le mode. È da qui che è partito Michele Fino per pubblicare il suo libro Non me la bevo, godersi il vino consapevolmente senza marketing né mode, un libro uscito per Mondadori che davvero consiglio a chiunque voglia saperne qualcosa di più su quello che c'è dentro una bottiglia di vino, non parlando del prodotto ma di tutta la comunicazione che gira intorno a quella bottiglia di vino. È proprio lo stesso Michele Fino che nell'intervista che ha concesso a Cedi Buono ci racconta come ha costruito questo libro. Qual era l'obiettivo nello scrivere questo libro?
Il primo obiettivo di Non me la bevo è quello di fare del debunking intorno alle storie che si raccontano a riguardo del vino, perché il vino è tra gli alimenti tipici della cultura di questo paese, sicuramente un alimento che ha una storia molto lunga e che si porta dietro un carico di valori identitari, per cui ci si sono azzeccati in molti, per dirla con un termine un po' romanesco, e hanno in tanti utilizzato delle storie più o meno fondate per vendere meglio il prodotto, per renderlo più accettabile, più gradito, per imporlo anche magari con qualche accento nazionalistico, per legarlo ad una presunta identità mediterranea, ma specificamente italiana. Insomma, il vino si è prestato a molte narrazioni interessate, come scrivo nel libro, perché ci sono tantissimi interessi dietro il mondo del vino. È di gran lunga il prodotto agroalimentare italiano che sviluppa il maggior valore aggiunto, è uno dei prodotti più esportati, anche se non in termini percentuali assoluti sulla quantità, perché siamo ancora un paese consumatore importante. Se guardiamo al totale della produzione e alla quantità di esportato, l'aceto balsamico di Modena IGP è di gran lunga superiore al vino, ma questo perché di 95 milioni di litri che se ne fanno, in Italia non si riesce a consumarne più del 5%. Invece nell'ambito vino siamo ancora un grande paese consumatore insieme alla Francia all'interno dell'Unione Europea. Però per tante ragioni che io associo soprattutto al mercato in realtà, e quindi a ragioni di mercato, quindi un'analisi strettamente economica da un certo punto di vista, con anche probabilmente qualche accento che non piacerà a tutti, perché amiamo tutti pensare che il vino sia cultura, e il vino però è innanzitutto un prodotto alimentare, in seconda battuta un bene di mercato, e intorno a questo si è costruita la cultura del vino e non a prescindere da questo. Forse lo diciamo nel posto giusto per dirlo, però certo. È venuta prima la materia e poi la cultura in questo ambito. Purtroppo, dal mio punto di vista, da alcuni decenni intorno a quella cultura si è formata una paracultura del vino che aveva dietro le mentite spoglie della cultura in realtà mere ragioni di marketing, poco attente alla verità storica, alla verità scientifica, anche alla verità antropologica, e quindi il libro è un tentativo di sminare un po' di campi minati che sono stati messi intorno alle vigne.
Ecco, parlando di debunking o comunque di smontare delle convinzioni che forse abbiamo anche noi stesso in parte contribuito a costruirci in testa, una di queste credo sia quella da cui poi si parte nell'esposizione del libro, l'idea che il vino sostanzialmente sia una pratica antica, millenaria, che si è sempre fatta in quel modo, no? Si è sempre fatto così. È il primo capitoletto che troviamo in questo libro, poi c'è una parentesi, anzi, no.
Sì, in effetti.
Si prenda le sue responsabilità, Fino.
Me le prendo volentieri. Il vino si è sempre fatto, le pratiche sono millenarie. Il problema è che c'è un prima e un dopo 1860, cioè finché Pasteur non capisce e non dimostra che è una questione microbiologica fare il vino, c'era ancora forte dibattito anche tra conoscitori ed esperti di livello scientifico. C'era chi sosteneva che il vino fosse una questione fisica, una questione chimica e non una questione microbiologica.
Sì.
Tant'è che in molti dialetti italiani, nel mio in particolare, lo dico per esperienza diretta, non si dice fermentare, si dice bollire. Cioè il fatto che il vino sviluppi calore durante la fase fermentativa era associata a un cambiamento di stato di tipo fisico. Non si conosceva la microbiologia e quindi non era un problema.
Certo.
Ora, le pratiche fino al 1860 sono state pratiche che ripetevano gestualità. Noi dobbiamo tenere presenti due elementi. Il primo elemento è che il vino è stata acqua potabilizzata per un sacco di tempo, molto importante per questa ragione. Anche per questo si dava ai bambini. Era meglio che rischiassero l'etilismo piuttosto che la febbre tifoide e ci rimanessero. Quindi nelle scuole francesi il vino viene servito alle elementari fino al 1956 ed è eliminato dalla istruzione scolastica solo alla fine degli anni 70 per i livelli più avanti di età. Dunque il vino era molto importante a livello alimentare, perché non c'era acqua potabile disponibile largamente. Il vino si può fare una volta sola all'anno, quando c'è la vendemmia. Non si può conservare la materia prima e poi rifarlo. Differenza fondamentale con la birra. Ti va male una cotta, e vabbè, domani puliamo il fermentatore, ripartiamo e ne facciamo un'altra, finché non riusciamo a farla bene. Quindi puoi imparare dagli errori. Nel vino non lo puoi fare. Quindi che cosa fai? Prendi le pratiche che hanno funzionato e le ripeti. E siamo andati avanti così, ripetendo semplicemente, incrociando le dita, per secoli e secoli. Questo naturalmente non dappertutto in modo uguale. In alcuni territori dove si sono formati dei distretti prima, Bordeaux, Champagne, Borgogna, ma anche Mosella e terre del Riesling, che cosa è successo? Delle pratiche hanno dato dei risultati importanti, c'era già una quantità di produttori tali da fare distretto, di nuovo l'economia che prevale, e quelle pratiche lì hanno portato dei frutti di eccellenza prima che sapessero perché le cose andavano bene. Quando arriva Pasteur, Pasteur spiega: guardate che parte dalla microbiologia, quindi bisogna avere cura dei lieviti, quindi i lieviti devono fare bene il loro lavoro, quindi le pratiche che funzionano bene sono queste, bam, pubblicazione, e tutto il mondo conosce i segreti della vinificazione fatta bene. Da quel momento lì tutti fanno vini secchi sulla base delle conoscenze di Pasteur, mentre prima tutti facevano il vino come gli veniva, e questo fa una differenza abissale.
Certo, certo.
Nel prima e il dopo, per cui anche se le pratiche sono le stesse, riscopriamo antichi vasi, usiamo la terracotta come usiamo i romani, ma noi oggi non possiamo prescindere da Pasteur, cioè sappiamo da dove parte la questione e non è più, diciamo, oggetto di dispute se sia un regalo di Bacco, se sia una questione fisica, chimica o microbiologica. Oggi sappiamo in retroscena,
certo,
per cui tutte le scelte che facciamo hanno tutta un'altra informazione dietro.
Era la voce di Michele Fino, Non me la bevo, godersi il vino consapevolmente senza marketing né mode, il secondo libro che vi consiglio in questa puntata di C'è di buono, in cui provo a darvi appunto dei suggerimenti per dei regali natalizi che abbiano come oggetto dei libri che parlano del tema poi che affrontiamo anche ogni domenica in questa trasmissione. E l'ultimo consiglio è un libro davvero bello, oltre che utile, che abbiamo presentato solo qualche settimana fa, si chiama Fresco, conoscere, scegliere e cucinare il pesce, uscito per Topic Edizioni con la firma di un giornalista gastronomico di primo piano come Eugenio Signoroni e di un ristoratore altrettanto di primo piano, Gennaro D'Ignazio, che è un bravissimo ristoratore e anche un grande conoscitore di pesce. Lui è lo chef e il patron di un ristorante che si chiama La Vecchia Marina e che si trova a Roseto degli Abruzzi. Nell'intervista per C'è di buono ho iniziato proprio chiedendo a Gennaro D'Ignazio come si sentisse ad essere stato coinvolto non in un progetto di cucina, un progetto gastronomico in cui fare il cuoco, ma invece come autore di un libro. Sono molto curioso di sentire il suo punto di vista, insomma il suo racconto di come ha accolto la proposta, l'idea di Eugenio Signoroni, giornalista che lui conosceva bene, anche perché la Vecchia Marina di Roseto degli Abruzzi è una chiocciola della guida Osteria d'Italia Slow Food. Quando Eugenio ti ha chiesto di partecipare alla scrittura di un libro come questo. Tu che cosa hai pensato? Come hai reagito? Come hai risposto? Partiamo da qui, da questo tuo racconto.
Beh, guarda, è stata una cosa, direi, molto bella, molto, molto profonda, via, se possiamo dire, perché è nato il tutto da poco, no? Dalle chiacchiere a tavola, eccetera, eccetera. Poi abbiamo fatto delle cene a tema dove innanzitutto il tema principale sicuramente sarà il fatto che ci ritroviamo, forse non a caso, insomma, sulla stessa lunghezza d'onda, no? Di come interpretare, di intendere il cibo e tutto quello che ci gira attorno, e quindi sapendo che siamo quelli che più ci occupiamo di territori e lasciamo la voce proprio a quello che poi in un certo senso abbiamo scritto sul libro.
Certo.
Quindi ci siamo prima parlati, dice ma lo facciamo, ma dai, poi c'è stato pure il tic di Marco che iniziava pure lui un'esperienza nuova, e quindi quale migliore occasione per mettere
tutte queste cose insieme,
tutto quello che avevamo dentro sopra una roba che ci piace tantissimo. Poi è ovvio che l'apporto di Eugenio, che diciamo di intavolare, ecco, questo discorso e questa cosa sul libro, e quindi metterlo così poi come è uscito, è stata una cosa per me sicuramente bellissima. Speriamo che lo sarà altrettanto anche per chi ci deve, come si dice, leggere e conoscere, via.
Questo certo. Certo, certo. Da Gennaro D'Ignazio torno da Eugenio Signoroni, perché l'idea di Fresco e di coinvolgere Gennaro D'Ignazio, che ricordo è oste cuoco della Vecchia Marina di Roseto degli Abruzzi, viene da te, Eugenio, e nell'introduzione del libro tu scrivi che ricordi il giorno in cui questo libro è nato, parli di trovarti al banco del pesce del mercato e delle domande che ti facevi sia rispetto alla selezione del pesce migliore da comprare in quel momento, sia per poi celebrarlo, esaltarlo nel modo migliore una volta tornato a casa. Da qui, da queste domande, l'idea di un manuale come questo, come hai pensato di articolarlo e perché Gennaro D'Ignazio, secondo te, era il compagno di strada giusto per realizzare questo libro?
Ma allora, innanzitutto l'idea di fare un manuale, perché continuo a pensare che il nostro lavoro debba essere quello di spiegare le cose bene, farle capire, certo, dare degli strumenti alle persone per arrivare dopo un po' da soli a rispondersi a delle domande che sono a volte complicate, a volte banali, no? Io nell'introduzione, come raccontavi, dico che di fronte a un banco dove c'erano delle seppie che mi sembravano bellissime, mi sono posto la domanda: ma lo saranno davvero o sembreranno solo a me? E lì ho pensato che questo volume dovesse quindi rispondere innanzitutto a queste domande ed essere un manuale, no? Che è una forma di scrittura alla quale secondo me si dedica troppo poco spazio. Il come poi questo manuale dovesse essere nato da questo continuo scambio con Gennaro, nel senso che una cosa che ho capito immediatamente parlando con Gennaro è che non basta cogliere la bellezza del pesce, coglierne i suoi elementi, ma bisogna chiedersi come è stato pescato, dove è stato pescato, in che momento dell'anno siamo, dove siamo geograficamente. E quindi questo manuale è stato pensato sin dall'inizio come una sorta di viaggio dal mare fino alla cucina di casa, perché questo è l'altro elemento che ho voluto evidenziare e che nei miei dialoghi con Gennaro è stato, come dire, figlio di una grossa riflessione, perché Gennaro è un cuoco di ristorante, ma noi dovevamo fare un manuale che fosse per casa, e quindi abbiamo dovuto tradurre alcune delle soluzioni che Gennaro usa normalmente al ristorante per la casa, per tutti i giorni.
Certo, certo.
Perché Gennaro è invece figlio di quello che ti ho appena raccontato, perché di cuochi che conoscono il pesce ce ne sono tanti, di cuochi che hanno una grande capacità nel trasformarlo ce ne sono moltissimi, io però ne ho conosciuti molto pochi che hanno la profondità di conoscenza che ha Gennaro verso questa materia prima. È una conoscenza che va al di là del prodotto, che parte da molto prima del prodotto, che è figlia di un dialogo continuo con i pescatori, che è figlia di un dialogo continuo con chi il pesce lo vende, che è un dialogo che è figlia di un dialogo continuo di chi quel pesce lo vuol mangiare, no?
Certo.
E secondo me questo elemento di non perdere l'anima del prodotto è qualcosa che Gennaro sa interpretare bene come pochissimi, e fa un'altra cosa Gennaro unica, che è quella di mettersi a disposizione del prodotto e non di volerlo, come dire, trasformare, ma di volerlo esaltare, di volerlo portare a tavola nella sua versione più vera possibile, ecco.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di C'è di Buono, una puntata, come vi dicevo, compilativa. Spero di avervi dato magari un'idea per uno dei tanti regali di Natale che magari dovrete fare. Regalare un libro è sempre una buona idea, se poi si parla di gastronomia, di cucina, di cultura gastronomica può essere ancora più divertente. Riprenderemo con una puntata invece totalmente inedita domenica prossima dalle 12.30 alle 13 per ritrovare tutto quello di cui vi ho parlato in questa stagione a C'è di Buono. Andate sul sito radiopopolare.it dove troverete i podcast. Tra poco invece le notizie del giornale radio. Ciao ciao da Nicolò Vecchia.
The glue.